Ricordiamolo, in questo momento il congresso degli Stati Uniti è a netta maggioranza repubblicana, anzi non c'è una maggioranza repubblicana così forte dal 1929. E già ai tempi del protocollo di Kyoto non si riuscì a ratificare il protocollo proprio perché non c'era una posizione nel congresso che consentisse questo atto. La motivazione allora era che non erano stati coinvolti i paesi in via di sviluppo, questa volta i paesi in via di sviluppo ci sono coinvolti, ma l'atteggiamento dei repubblicani nei confronti della negoziazione sul clima è sempre stata molto scettica e abbiamo all'interno anche diversi negazionisti. Quindi tutta la architettura della Conferenza di Parigi è stata pensata sapendo che c'era un corretto pensiero che il Congresso americano non avrebbe approvato e quindi con la definizione da parte degli Stati membri di propri obiettivi e lasciando poi, e questo sarà uno degli elementi della discussione a Parigi, che si definissero delle modalità di verifica quinquennale degli obiettivi che sono stati inviati a Parigi dai 150 Stati che hanno partecipato finora.
Ecco, quindi il fatto che l'accordo non sarà legalmente vincolante, lo renderà un accordo più debole o non è detto?
Ma non è detto, anzi, io sono convinto che rispetto agli impegni finora indicati si andrà anche oltre, in particolare alcuni paesi, tra i più importanti come la Cina e probabilmente anche l'India, che la Cina, ricordiamolo, ha preso come impegno quello di raggiungere un picco delle emissioni nel 2030 e poi di ridurle, la prima volta che la Cina accetta di avere degli obiettivi, dei target sulle emissioni. In realtà molti sono convinti, anche all'interno della Cina, devo dire, che il picco delle emissioni avverrà prima, avverrà tra il 2020 e il 2025 e quindi non è escluso che in queste verifiche si possano avere un irrigidimento degli obiettivi passando a soluzioni e definizioni più ambiziose. E tra l'altro questa è una delle cose che Hollande proporrà alla COP21.
Chi dovrà fare i controlli degli obiettivi stabiliti?
Questa appunto è una delle cose che verrà discussa perché è uno dei temi anche più delicati in quanto alcuni stati ritengono un'invadenza da parte di terzi, i controlli che vengono fatti, ma d'altra parte è ben chiaro che su questi temi non si può scherzare. La Cina, per esempio, sta facendo un grosso lavoro statistico per definire con precisione le proprie missioni e proprio la settimana scorsa ha fatto una revisione degli ultimi 10 anni innalzando le emissioni perché è un'analisi più accurate e dettagliate dei piccoli impianti industriali, piccole centrali, ha portato appunto a una rivisitazione verso l'alto delle emissioni. Ci aspettiamo che in futuro ci sarà sempre più trasparenza.
Ma dovrà esserci un organismo internazionale a dire se uno Stato rispetta o meno gli obiettivi?
Dovrà esserci, probabilmente gli Stati membri, secondo un format, dovranno trasferire le informazioni e vedremo quale forma di controllo più o meno light sarà previsto per controllare appunto che questi dati siano dati veritieri.
L'Europa come arriva a Parigi?
Ma l'Europa arriva essendo stata la prima della classe ai tempi di Kyoto, avendo fatto molto bene dopo la ratifica del protocollo di Kyoto, che ricordiamo è avvenuta nel 2005, quando la Russia poi ha aderito, e lanciando programmi ambiziosi sull'efficienza e soprattutto sulle rinnovabili. Diciamo che se oggi abbiamo i prezzi del fotovoltaico, dell'eolico in giro per il mondo a prezzi in fortissimo calo, è grazie ai programmi dell'Europa. Ma in questo momento, se dovessi dire, la leadership del clima la darei a Obama, proprio Obama in persona. Gli Stati Uniti hanno dei programmi interni abbastanza incisivi, tenendo conto appunto che Obama ha le mani legate perché non può usare il Congresso e quindi passa attraverso l'EPA, il suo Ministero dell'Ambiente. E che ha lavorato molto a livello internazionale, ricordiamo un anno fa esatto, perché era l'11 novembre del 2014, l'accordo con la Cina in cui i due paesi definivano i propri impegni di contenimento delle emissioni di gas climatanti. Quindi gli Stati Uniti sono molto in questo momento agguerriti. La Cina sta facendo passi da gigante. I primi dati del 2015 confermano che c'è in questo momento in atto una riduzione dei consumi di carbone. No, non credo che sarà una modifica strutturale, ma certamente è in atto un disaccoppiamento tra crescita economica e emissioni di gas climalteranti.
Abbiamo citato la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa, c'è anche Papa Francesco, anche se non direttamente coinvolto nei colloqui, però con la sua presa di posizione, con l'enciclica sull'ambiente, peserà?
Ha già pesato molto sia a livello istituzionale sia a livello di base. In questo momento in migliaia di parrocchie in giro per il mondo si discute dell'enciclica di Papa Francesco e la sottolineatura, ricordiamo che è un'enciclica che invito tutti a leggere perché è molto radicale sul versante climatico, ma riesce a unire insieme i temi ambientali con quelli etici e con quelli sociali, sottolinea molto le disuguaglianze sociali come un elemento che andrà ad accentuarsi con l'aggravarsi della sfida climatica. Quindi sicuramente l'enciclica del Papa sta giocando un ruolo molto importante e tra l'altro ha coinvolto tutte le religioni, praticamente tutte le religioni hanno definito dei documenti in appoggio a una lotta ai cambiamenti climatici che ormai tutti capiscono che rappresenta la più grave sfida dell'umanità in questo secolo.